Sì, ho deciso di scrivere questo libro per vari motivi. I principali sono, il primo è che io sono cattolica e quindi mi sento chiamata a riflettere e a vivere questa contraddizione, io la chiamo contraddizione, la presenza di un'istituzione nella Chiesa cattolica che suscita diverse critiche e che di fatto esercita sui giovani un'operazione di manipolazione della coscienza di queste persone. Quindi che provenga una prassi ascetica di questo tipo da un'istituzione della Chiesa cattolica nella quale io credo come credente, come praticante, ha procurato dentro di me, come lo procura nella coscienza di molti cattolici, molta perplessità e senz'altro degli interrogativi. Il secondo motivo che mi ha portato a scrivere questo libro è stato l'arrivo sulla mia mail e anche a casa di moltissime lettere, di moltissimi contatti di persone che in Italia, dopo l'uscita del libro di Pinotti, Opus Dei Segreta, hanno voluto prendere contatto con me, che avevo rilasciato la testimonianza nel libro di Pinotti, per raccontarmi la loro storia, ma soprattutto per condividere delle sofferenze. Ha dell'incredibile, ma ancora oggi, e questa è storia di pochi giorni fa, di sabato 14 novembre, ho ricevuto una lettera di due genitori che sono in procinto di denunciare alla Santa Sede una situazione pesante che stanno vivendo all'interno dell'Opus Dei a causa di questo figlio numerario che è ammalato e a parere loro non viene curato come dovrebbe.
Allora, tra le altre cose, quando si è numerari, si viene curati da medici o psicologi o psichiatri spesso numerari o comunque vicini all'Opus Dei. Noi tra poco facciamo sentire la voce ai nostri ascoltatori di Caterina Boriani, che è dirigente scolastica della scuola Cerreta. Poi entreremo insieme a te in queste accuse che tu lanci chiaramente all'Opus Dei. Dici soltanto, spiegaci soltanto chi sono i numerari, cioè che funzione hanno rispetto all'Opus Dei.
Sì, i numerari sono una parte dei membri dell'Opus Dei, quindi ne fanno parte giuridicamente e sono le persone, sono un po' il cuore pulsante della prelatura dell'Opus Dei. Vivono ordinariamente nei centri dell'Opus Dei, quindi vivono lì, non vivono presso le loro famiglie e si dedicano al celibato apostolico, cioè attraverso il celibato apostolico, che vuol dire non sposarsi e quindi scegliere comunque una via di dedizione totale a Dio, hanno il compito di formare tutti gli altri membri dell'Opus Dei e sono persone che di fatto detengono il potere spirituale e temporale, se così possiamo dire, all'interno della prelatura.
Aggiungiamo un altro elemento, i numerari che lavorano all'esterno delle strutture dell'Opus consegnano il proprio stipendio all'Opus
Senz'altro.
e se invece lavorano all'interno delle strutture non ricevono stipendio, fanno un lavoro volontario e quindi non hanno contributi pensionistici. Ma
Esatto.
prima di venire al tema della segretezza, il tema però di come l'Opus avvicina i giovani, appunto alle strutture dell'opera è centrale nel tuo libro.
Sì, innanzitutto c'è un'attenzione particolare ai giovani perché all'Opus Dei interessano vocazioni di numerari. Un numerario è difficile che dopo i 25, 28, 30 anni, ma siamo già molto avanti, possa entrare con questo tipo di vocazione nell'Opus Dei, perché è necessario una formazione, un imprinting molto forte che renda idoneo la persona ad entrare a percorrere questo cammino. Questo imprinting, questa formazione la si può sviluppare su una persona giovane, non ancora formata. Questo proprio è descritto nei documenti interni all'Opus Dei ed era una prassi formativa ascetica che io stessa, che sono stata direttrice dell'opera, trasferivo e conoscevo benissimo. Quindi apostolato e proselitismo coi giovani perché sono i candidati alla vocazione da numerario. Per giovani mi riferisco dagli 11, 12, 13 anni in su. Sono persone alle quali con piccoli consigli, colloqui settimanali, un'amicizia molto forte, molto confidenziale, esercitata dai tutor, che sono delle figure di numerari un po' più grandi che avvicinano questi giovani. Piano piano si insinua a queste persone, nello Pusei si dice apriamo un orizzonte di santità, in altre parole possiamo dire li induciamo piano piano a trasferire l'idea che la vita cristiana per loro deve essere una donazione totale a Dio nell'Opus Dei. Di fatto avviene così. Ecco, non mi dilungo per non essere
Sì, a un
poi.
certo
Sì.
punto però si deve pitare, si è spinti a pitare. Che passaggio è?
Sì, pitare è uno dei termini tipici del linguaggio opusiano, che vuol dire fischiare dal castigliano, e è una metafora, vuole ricordare la partenza del treno. Quando il treno parte, fischia, quando una persona entra nell'Opus Dei è come se fischiasse, cioè inizia il viaggio della vocazione. Pitare significa formalmente scrivere una lettera al prelato dell'Opus Dei. Questa lettera ordinariamente viene scritta a 16 anni e mezzo, se la persona viene presa da molto giovane, e dopo 6 mesi gli si dà una risposta verbale, si accetta quindi la sua richiesta di ammissione e quindi ne ha 17. Dopo un anno, quando è maggiorenne, può fare l'oblazione, cioè inizia il percorso di appartenenza giuridica vero e proprio nella prelatura. Questa è un po' la tappa
In
iniziale.
questo passaggio ci possono essere anche delle tappe, nel senso che si può appunto arrivare a lavorare all'esterno ma dare lo stipendio alla struttura, lavorare all'interno in maniera volontaria senza prendere quindi stipendi o contributi e l'opera dice sempre che sono scelte fatte in assoluta libertà, così come in assoluta libertà può accadere che il numerario faccia testamento ancora in giovanissima età, lasciando i propri beni o i futuri beni a delle strutture in qualche modo legate all'opera, che però non sono opera, giusto? Perché l'opera non possiede nulla.
Allora, lei ha toccato vari argomenti. Intanto tutti questi argomenti ne racchiudono uno. L'Opus Dei ha bisogno continuamente di dire che ogni scelta viene fatta in assoluta libertà, perché di fatto non esiste nessun tipo di libertà nella scelta di un giovane che prende decisioni radicali a 14, 15, 16, 18 anni. Quindi è un problema molto, molto particolare, perché si vive un tipo di obbedienza all'interno della prelatura che anche qui corrisponde ad una terminologia che si usa molto all'interno dell'Opus Dei, l'obbedienza intelligente, che prevede che un membro dell'opera assimili profondamente e senza nessun tipo di critica o di contestazione qualunque indicazione gli venga fatta, altrimenti non sta vivendo bene la sua vocazione e va contro Dio. Cosa vuol dire questo? Che la scelta di girare tutto il proprio stipendio all'Opus Dei non è libera, è una prassi prescritta dai documenti interni che io ho qui davanti, quindi potrei leggervi dei passi.
Ma non sono pubblici.
Questi documenti non sono conosciuti dalla Santa Sede, la Santa Sede conosce solamente gli statuti, che assolutamente non toccano questi argomenti, che sono da pochissimo sono resi pubblici, sono consultabili solo in lingua latina, sono stati pubblicati recentemente grazie alla spinta e alla protesta di molti ex membri che hanno denunciato questa situazione. Gli statuti sono pubblicati sul sito ufficiale dell'Opus Dei in latino, quindi non esiste una versione italiana, vengono consegnati alla Chiesa Cattolica e a qualche vescovo dello Stato italiano. Per cui la Chiesa, noi diciamo noi ex numerari abbiamo sollevato questa denuncia e vorremmo che la Chiesa indagasse veramente, perché la Chiesa conosce gli statuti, cioè i documenti fondazionali.
Ma non quelli interni.
Quelli interni sono documenti di migliaia di pagine.
Allora, noi sappiamo che esistono dei forum online di ex numerari, non soltanto in Italia, ma anche negli
Certo.
Stati Uniti, per esempio, ce ne sono molti che raccontano appunto le testimonianze anche molto dolorose. E perché diventa così difficile uscire dall'Opus Dei, perché a un certo punto, quando non si vuole più restare, diventa faticoso il percorso per uscirne?
Per due motivi molto concreti. Il primo motivo è di ordine strettamente spirituale. La formazione nell'opera ti induce a consegnarti totalmente nella tua intimità più profonda ai direttori dell'opera. Questo avviene in modo, diciamo, ossessivo martellante. Ogni settimana la confessione con un sacerdote dell'Opus Dei, ogni settimana un colloquio di direzione spirituale con un laico direttore dell'Opus Dei. Ogni pensiero, ogni intenzione, ogni progetto, ogni peccato è comunicato e conosciuto dai direttori dell'Opus Dei, i quali sono autorizzati dai documenti interni a violare il segreto di ufficio. Quindi la direzione spirituale nell'Opus Dei, il controllo, è lo strumento di governo e di potere che l'opera esercita sui suoi membri e, attraverso la conoscenza personale di ciascuno di loro, pianifica determinati anche progetti e sviluppo della prelatura. Non è facile quando tu ti consegni totalmente per anni e sei abituato a vivere così e tu pensi che il cristianesimo sia questo, non è facile sganciarsi, perché nel momento in cui tu inizi a pensarlo lo comunichi. Nel momento in cui lo comunichi entrano in atto una serie di procedure previste nei documenti interni per allontanarti dall'idea di abbandonare la tua vocazione, perché primariamente viene concepita questa tua crisi come una crisi per cui, se tu la segui, volti le spalle a Dio, come una crisi spirituale negativa.
Emanuela, la seconda motivazione, sì, invece è molto più pratica.
È molto più materiale e semplice. Una persona, dopo tanti anni che è nell'Opus Dei, può aver perso i genitori, perché ormai è anziana, quindi ha perso i familiari, può non avere proprietà immobiliari, in molti casi non ha mai lavorato, quindi non ha sviluppato un proprio patrimonio personale, seppur modesto. Dove va? Cosa fa? A chi si rivolge? Queste persone si ammalano di depressione e continuano a rimanere nell'Opus Dei, perché l'Opus Dei negli statuti, quelli conosciuti dalla Santa Sede, ha inserito un articolo che prescrive che un membro della prelatura che dovesse andarsene in un futuro non può pretendere alcunché dalla prelatura per i servizi e per i lavori prestati all'interno quando ne faceva parte. Quindi la Chiesa legittima e autorizza l'indigenza di membri che dovessero lasciare la prelatura, per cui è un grosso problema anche materiale. Io, grazie a Dio, ho potuto contare un po' sulla mia famiglia e sui miei parenti, altrimenti come avrei fatto ad uscire? E poi quella situazione di lavoro in cui ci troviamo in Italia.
Prima abbiamo sentito Caterina Boriani parlarci della riservatezza. Perché non conosciamo i nomi delle persone che fanno parte dell'Opus? Io ne cito uno: Paola Binetti, la parlamentare, una delle poche persone pubbliche di cui conosciamo l'adesione all'Opus.
Allora, non conosciamo i nomi perché non possiamo conoscerli, e questo è previsto anche qui da statuto e da documenti interni. Nelle costituzioni del 50, che sono quelle che reggevano la prelatura prima dell'82, quando l'Opus Dei non era prelatura personale, si diceva, era scritto, che i membri numerari e soprannumerari devono mantenere un prudente silenzio in merito al nome degli altri membri, non devono rivelare ad alcuno la loro appartenenza all'Opus Dei senza l'espresso permesso del direttore. Queste costituzioni non sono più valide, ma ne è valido ancora il contenuto, non negli statuti presentati alla Santa Sede, ma nei documenti interni. Ecco a che cosa si devono attenere i membri dell'Opus Dei, a questa prescrizione ve la leggo breve. Lo stretto vincolo di fraternità che unisce tutti i membri, siccome è di carattere spirituale, non deve avere nessuna manifestazione esterna nella vita sociale. Quindi l'Opus Dei prescrive che non si possano pubblicare gli elenchi oppure rivelarne l'appartenenza.
Perché, secondo te?
Perché l'Opus Dei è semplicissimo, perché l'Opus Dei ha un progetto, non ha intenzione di essere controllata e desidera un'autonomia fortissima rispetto anche alle autorità ecclesiastiche in merito alla gestione e all'organizzazione interna, e questo l'ha ottenuto perché la prelatura personale è l'unica figura giuridica che consente ad un'istituzione della Chiesa Cattolica di essere totalmente sganciata dalla realtà ecclesiastica locale, perché dipende direttamente dalla congregazione dei vescovi. Ma con che tipo di controllo? Nessuno, perché è prescritta solo una visita ogni 5 anni, molto blanda, fatta dal prelato al Papa, dove il prelato dell'Opus Dei rende conto sull'attività pastorale. Quindi,
Scusa Emanuela, noi ormai siamo in chiusura,
sì.
Ricordiamo che l'Opus è una prelatura personale, il riconoscimento è arrivato nel 1982 da Papa Wojtyła,
sì.
Siamo in chiusura, di fronte a queste testimonianze di ex numerari, alle lettere che vengono scritte dai parenti,
sì,
dei numerari, la Chiesa ha mai aperto la porta in qualche modo, ha fatto sentire una voce?
La Chiesa ad oggi non ha risposto e spero che lo faccia presto. Tenga conto che al di là del mio libro ci siamo riuniti in varie persone, in varie famiglie, e ciascuno di noi ha scritto una propria testimonianza che ha indirizzato negli ultimi mesi a Papa Benedetto XVI e al Cardinale Giovanni Re. Quindi queste due persone, oltre al Cardinale Bertone, sono informatissimi sulla situazione. Noi siamo in attesa di avere una notizia, di apertura di un'indagine.